ridotto dell'opera con Paolo Borgonovo.
Scioperati viventi! Non dico a voi, non prendetevela a male, ma è forse il sogno proibito di ogni tenore quello di insultare il pubblico all'inizio dell'esibizione. E davvero così, con l'esclamazione «scioperati viventi», comincia un oratorio di Giovanni Battista Bassani, accusando gli ascoltatori di essere degli scioperati perché non abbastanza assidui nel pregare per i defunti. Il Bassani è figura fondamentale per l'oratorio del 600 e, per saperne di più, in fine puntata avremo con noi Enrico Scavo, musicologo, ricercatore dell'Università di Ferrara, che ha da poco pubblicato per Libreria Musicale Italiana un corposo saggio dedicato al primato di Bassani nel campo dell'oratorio. Si tratta di un volume dal titolo L'Accademia della Morte di Ferrara. Sempre in Emilia-Romagna, prima di arrivare a Ferrara, faremo tappa però a Modena, con la cartolina che Alberto Mattioli ci ha inviato dal Teatro Comunale Pavarotti Freni. Ma ancor prima della cartolina modenese, spazio a chi ora è in scena. L'attualità operistica ci porta a Torino, dove si rappresenta, fino al 16 aprile, La Dama di Picche di Piotr Ilj Čajkovskij. È andata per noi a Torino a vedere lo spettacolo Valentina Anzani, che introduciamo con un ascolto.
Я имени ее не знаю и не хочу узнать. Земным названием не желаю ее назвать. Все перебирая, не знаю, с кем сравнить. Любой мою блаженство рая хотел бы век хранить. Но выстребливая, что ею кругом обладать, когда я след.
Il Teatro Regio di Torino non ci ha fornito una registrazione della produzione in corso, per cui gli ascolti di oggi sono tratti tutti dalla Dama di Picche di Čajkovskij, incisa da Valery Gergiev nel 1993 per Philips. Invece era a Torino per la premiere del 3 aprile Valentina Anzani, musicologa, studiosa di drammaturgia musicale. Valentina, benvenuta a Rete 2.
Grazie, grazie.
In primis, Valentina, le tue impressioni sullo spettacolo, una produzione realizzata l'anno scorso dalla Deutsche Oper di Berlino, ma progettata poco prima della pandemia da Graham Wick, purtroppo scomparso nel 2021, e poi ripresa e sviluppata per noi dal regista inglese Sam Brown.
Sì, è stato uno spettacolo sicuramente interessante che tratta tanti temi anche legati alla contemporaneità. Allora, è uno spettacolo scritto nel 1890, ambientato a fine del XVIII secolo, ma che comunque parla di dipendenze, parla di apparenze, parla di invidie, parla delle reazioni umane quando c'è una volontà di arrivare a qualcosa che non si può avere. Sam Brown, sicuramente ispirato anche da Grandwick, fa tutto un percorso legato al personaggio principale. German. German è un soldato che vive in una caserma, non ha una casa propria, non ha una stanza privata, però quindi vive dignitosamente ma in maniera abbastanza povera, però dato che è un ufficiale gli è permesso di visitare e di frequentare altri livelli sociali ben più alti del suo. Questo gli provoca uno stato di invidia e di inappagamento della propria vita, che gli dà un senso di inadeguatezza, e lui vorrebbe assolutamente cambiare questo contesto. Come pensa di poter raggiungere questo cambiamento di status sociale? Forse tramite l'amore? Forse tramite il gioco? Questa è un'incertezza che gioca per tutta l'opera, noi non sappiamo mai se lui è veramente innamorato di Lisa oppure se la vuole soltanto per scoprire i segreti della vincita al gioco.
Qual è l'estetica, l'impostazione visiva dello spettacolo? C'è un riferimento storico all'epoca di Tchaikovsky o all'epoca della narrazione?
Allora, non è chiarissimo il contesto in cui viene ambientato, nel senso che sicuramente ci sono dei costumi e delle ambientazioni sceniche che riportano alla fine dell'Ottocento. Gli ufficiali hanno gli abiti da ufficiale fine ottocenteschi, le feste sono con abiti sfarzosissimi, con crinolina e ampi taffetà. Però ci sono dei dettagli che riportano anche alla modernità. E forse questa è una scelta proprio voluta da parte sia della regia ma anche dei costumisti per posizionare questo spettacolo in un contesto fuori dal tempo. Un elemento che riporta al Settecento invece è la contessa, perché la contessa quando appare all'inizio appare con un abito proprio con crinolina da Settecento e questo la caratterizza immediatamente come un personaggio di un altro tempo, affezionata a un altro luogo, quindi il Settecento parigino, che dà un senso di straniamento ma che la rende anche immediatamente riconoscibile tutte le volte che appare come elemento ossessivo nella mente di German.
Valentina Anzani, la Dama di Picche di Tchaikovsky. Vedo nella locandina del Teatro Regio di Torino, certo, un fitto stuolo di specialisti del canto romantico russo, ma mi incuriosisce in particolare la presenza di una colonna storica, si può ben dire, visto che è classe 1958 del canto rossiniano, e parliamo di Jennifer Larmour.
Jennifer Larmour è stata bravissima. Allora, lei interpretava la contessa, ovvero colei che è la dama di picche, uno dei tre personaggi più importanti di questo spettacolo. Allora, la contessa in realtà sarebbe una donna anziana, vecchia, pronta alla decadenza, quasi morta, però lei la rende come una donna bellissima, elegante e molto anche seducente.
Sono curioso sull'aspetto vocale, certo che una diva di questo tipo non invecchia mai. Come approccia una rossiniana storica la sontuosa melodia di Tchaikovsky?
Allora, intanto era immersa in voci russe, che hanno questa caratteristica molto rotonda, molto piena, e lei appariva in maniera molto coerente con il tipo di personaggio, ovvero un personaggio che ricordava il passato con melanconia, con nostalgia, appariva come una voce molto elegante, fine, che ricorda un passato. Quando canta la sua aria, la sua canzoncina, che le ricorda il tempo in cui stava in Francia, è perfettamente integrata in quello che serve in quel momento lì. Cioè un momento musicale molto diverso da tutto quello che è accaduto fino a quel momento.
Quasi una marescialla straussiana ante litteram, Valentina Anzani.
Sì, l'ho molto apprezzata questa cosa.
Nominiamo invece qualche altro interprete estratti da questa locandina di specialisti. Chi ti ha colpito in particolare? Molto delicato il ruolo del tenore.
Sì, allora German, che è appunto questo giovane ufficiale, è interpretato da Mikhail Pirogov. Allora, lui vocalmente è proprio un tenorone che è sulla scena pronto a dichiarare il suo amore, la sua folle passione, che ricordiamo, folle passione che non sappiamo mai se è il suo innamoramento o se è la passione per le carte, che non scopriamo mai fino alla fine, rimaniamo sempre con questo dubbio. Sicuramente dal punto di vista vocale riempie la scena e dà rotondità al personaggio. C'è da dire che a livello attoriale, soprattutto per una regia che ce la immaginiamo ideata da Vic, che ricordiamocelo, Vic lavorava tantissimo sull'interazione attoriale dei singoli personaggi fra di loro, ecco, su quello non so se Vic sarebbe stato contentissimo di questa interpretazione.
Devo dire che nella mia esperienza mi è capitato di vedere gli esperti del canto russo in azione e in effetti la loro gestualità è per loro tradizione un po' rigida e a volte a noi fa anche un effetto quasi enfatico, però un po' questo è parte della loro tradizione. E le voci baritonali, altro personaggio di grande interesse vocale è quello del principe.
Sì, Vladimir Stoyanov ci ha convinto moltissimo. Lui
è un grande.
Sì.
Diciamolo.
Già solo per la storia che ha, ma sicuramente in questo spettacolo specifico lui è un principe che ama una persona che non lo riama così tanto quanto lui ama lei. C'è un momento di grandissima solitudine in cui lui si rende conto di questo e questa rivelazione gli pone davanti tutta la sua solitudine e anche l'illusione di questo amore che lui pensava di aver ottenuto. Questa delicatezza che lui appunto rappresenta in questo momento si ribalta completamente nell'ultima scena, quando c'è questa sfida a carte con German. Diventa quasi violento e ossessivo allo stesso modo in cui diventa ossessivo German, ed è sicuramente un ottimo contraltare alla passionalità dell'altro.
Сейчас для нас свершит.
Abbiamo dato attenzione ai grandi vecchi, se così vogliamo dire, della produzione. Noi siamo un po' gerontofili al ridotto dell'opera ed è gioco forza. E diamo allora anche un po' di spazio alle altre interpreti femminili.
Sì, un momento musicalmente molto bello è stato all'inizio del secondo quadro. Allora, passiamo da un esterno, i giardini imperiali d'inverno, quindi un luogo pubblico pieno di persone, di movimento, a un luogo interno, privato, le stanze private di Lisa. Lisa è lì con delle sue amiche, e con lei c'è anche l'amica Polina, e stanno cantando. Questo momento di amicizia e condivisione amicale femminile. E da prima cantano un duetto, dunque Lisa, Zarina Abayeva, Polina, Deniz Uzun, questo duetto che è venuto veramente benissimo, leggerissimo, molto caldo, molto sororale, e poi appunto anche l'arietta che Polina fa da sola. Mi piaceva sottolinearlo, mi è piaciuto molto questo momento.
La Dama di Picche di Tchaikovsky, una partitura sontuosa che mette a dura prova anche l'orchestra. Com'è stata la performance dell'orchestra del Teatro Regio di Torino sotto la guida di uno specialista del repertorio russo, anche se forse più sinfonico che operistico?
Sì, Valentino Ryupin è stato sicuramente molto sinfonico nel dirigere questo spettacolo. Questo ha sicuramente giovato ai momenti appunto in cui l'orchestra riempie come massa sonora il palcoscenico, ma anche in quei momenti in cui invece l'orchestra è molto delicata, soffusa, che dà un momento più intimistico a quello appunto che accade in palcoscenico. Ci sono stati dei momenti di scollamento rispetto a quello che accadeva in scena, soprattutto con il coro. Questo è dovuto sicuramente alla difficoltà grandissima sia di gestire delle masse sonore come quelle che sono in uno spettacolo di Tchaikovsky, e questo in particolare, e sia anche alla difficoltà della parte del coro.
Confidiamo che sia stata anche la emozione della prima, perché tu appunto hai assistito alla prima, ed è in effetti una partitura che richiede una difficile gestione con il palcoscenico. Valentina Anzani, una produzione comunque a quanto pare di grandissimo interesse, e ci piace ricordare che per Tchaikovsky La Dama di Picche era la sua opera migliore, il suo capolavoro, ed è davvero triste che sia così poco rappresentata. Vogliamo allora lasciarci con un ascolto e ti chiederei: qual è allora per te la pagina del cuore di questo capolavoro operistico di Tchaikovsky?
C'è il momento in cui Lisa e German si dichiarano per quelli che veramente sono, ovvero Lisa, una donna profondamente innamorata e fragile di German, e German, un uomo ossessivamente preso dai suoi obiettivi di felicità irraggiungibile e di ricchezza. Quando Lisa si rende conto di questo, si butta nella nieva. Dunque loro smettono di cantare e c'è un momento orchestrale grandissimo, pieno di pathos e di grande energia, e anche rivelatorio. L'ho particolarmente apprezzato, così come è stato fatto a Torino, e quindi posso dire che questo è stato il mio momento preferito dell'opera.
Allora, gli ascolti di oggi sono tratti tutti dalla Dama di Picche di Tchaikovsky, incisa da Valery Gergiev nel 1993 per Philips. Valentina Anzani, su queste note ci salutiamo e grazie per averci raccontato La Dama di Picche di Piotr Ilich Tchaikovsky in questi giorni in scena al Teatro Regio di Torino.
Intervallo. Una cartolina da Modena, Teatro Comunale Pavarotti Freni.
Qui non sono obiettivo perché il teatro della mia città, la città dove sono nato, è il teatro della città dove ho cominciato ad andare a teatro. Sono estremamente affezionato a questa sala, peraltro di grande bellezza, dei teatri emiliani, che sono tutti molto belli, e forse il meno clamoroso, ma ha questo decor classico, di un puro neoclassicismo che io trovo di grande bellezza. La cosa che si sa meno, un po' offuscata dal mito di Parma, è la tradizionale fumantineria del pubblico modenese. Si diceva nell'Ottocento che per essere un grande cantante bisognava essere stati applauditi alla Scala e fischiati a Modena. Io ne ho avuto una testimonianza ormai terminale, che però voglio raccontarvi perché la dice lunga su com'era andare all'opera in questo paese quando l'opera è ancora un fenomeno nazionale popolare, quindi ancora negli anni Ottanta del secolo scorso. In particolare correva l'anno 1987, io ero in Loggione, notate che all'epoca il Loggione non era numerato, per cui all'ora stabilita, insomma mezz'ora prima dell'inizio dello spettacolo, si aprivano le porte e qui succedeva una selezione naturale darwiniana, cioè i vecchi, i malati, i deboli venivano spietatamente superati da noi giovincelli lungo la salita. Sembrava l'uscita dall'ufficio nei film di Fantozzi, solo che noi volevamo entrare, non uscire. E chi prima arrivava meglio alloggiava. Io non ho mai visto nulla in tutta la mia vita, la mia tumultuosa frequentazione teatrale, come l'esito di un'Anna Bolena al Teatro Comunale di Modena nell'anno 1987. Il pubblico era estremamente maldisposto perché il teatro, che è un teatro di tradizione, insomma di mezzi limitati, aveva fatto anni prima una nuova produzione di Anna Bolena, destinata a Katia Ricciarelli, all'epoca nota come Baudova in quanto moglie di Pippo Baudo. Però naturalmente il teatro doveva ammortizzare, come dire, l'investimento per questa nuova produzione, quindi era praticamente la terza volta che questa Anna Bolena tornava nel giro di poche stagioni. E naturalmente la Ricciarelli era dato Ciel di Bosco da quel bel po'. In particolare quella sciagurata serata c'era una prima donna portoghese che non nominerò nemmeno sotto tortura, che all'epoca batteva i teatri della provincia italiana, Fu una recita talmente orrenda che in loggione decidemmo di non fischiare nemmeno, cioè non meritava nemmeno di arrabbiarsi, solo il disprezzo. Non mi è mai capitato di veder calare un sipario con due clap clap proprio di mera cortesia. In questa atmosfera gelida finalmente la balena viene decapitata. Io mi ricordo che stavo già infilando il cappotto, cioè l'oggetto della discussione non era lo spettacolo, ma dove si va a mangiare la pizza adesso, quando questa prima donna che aveva appena perso la testa sul palcoscenico la perse anche nella vita vera e uscì al proscenio in atto di sfida con le mani sui fianchi. Io ricordo una specie di silenzio immobile, stupefatto, come nei fumetti di Will Coyote quando sta per precipitare nel Canyon, no? Proprio la nuvoletta col punto di domanda. E poi cominciarono a tirare le monetine, c'erano le 50 lire. Io non ho mai visto in un teatro un lancio di monetine dal loggione. Questa disgraziata fu letteralmente buttata fuori e io lì capii che coi loggioni emiliani è meglio non scherzare.
Firmato Alberto Mattioli.
Scioperati viventi, udiste pur, udiste quei flebili accenti, vi chiedono mercè d'alme pur quanti. Mentre globi fumanti in sì penoso
scioperati viventi, udiste pur, udiste, in quei flebili accenti vi chiedono mercè l'alme purganti. Così comincia La tromba della Divina Misericordia, un oratorio di Giovanni Battista Bassani, compositore tanto importante quanto poco eseguito. E mi si perdoni se l'unica incisione disponibile, diretta da Carlo Centemeri con l'ensemble Stil Moderno, presenta il sottoscritto nel petulante ruolo tenorile del testo. Il motivo ne è un interessante volume appena uscito per Libreria Musicale Italiana dal titolo L'Accademia della Morte di Ferrara, l'oratorio e il primato di Giovanni Battista Bassani, a firma di Enrico Scavo, ricercatore dell'Università di Ferrara. Enrico Scavo, benvenuto a Rete 2.
Grazie, buongiorno.
Enrico Scavo, che cos'era l'Accademia della Morte di Ferrara?
Allora, dunque, io partirei parlando della confraternita. Allora, le confraternite, ovvero le associazioni di laici devoti, rappresentano tra Medioevo e Età Moderna organismi importanti nella realtà sociale della penisola. Le loro finalità erano promuovere la pietà cristiana e compiere opere di misericordia per i poveri e di assistenza per i pellegrini. A Ferrara, senz'altro la più nota fu quella della Buona Morte. Sorta alla metà del 300, le sue finalità caritatevoli e devozionali si esprimevano nel promuovere la preghiera, l'indottrinamento a favore dei confratelli, ovvero curare i numerosi uffici sacri celebrati presso la propria chiesa. Ad esempio esequie funebri, messe di suffragio, le festività dell'anno liturgico. Inoltre forniva assistenza spirituale ai condannati a morte, da cui il nome della Buona Morte, e assicurava il ricovero e l'assistenza dei poveri e dei pellegrini presso l'ospedale del sodalizio. L'Accademia della Morte nacque come emanazione della confraternita nel 1592 per provvedere in modo autonomo ai numerosi apparati musicali necessari per le attività erogate dalla Chiesa della Confraternita. Questa accademia, così come la rivale Accademia dello Spirito Santo, divenne nel corso del 600 una risorsa fondamentale per la vita musicale della città. Con questi sodalizi si andava infatti a colmare la lacuna prodotta dalla devoluzione del Ducato Estense allo Stato della Chiesa, che avvenne nel 1598. Ricordo, con la devoluzione la città, da splendida ma fragile capitale, fu svilita a legazione, soggetta a un cardinal legato. E a fronte di questo cambio di regime, che segnò un impoverimento generale dei valori artistici, anche la vita musicale fu ridimensionata. Pensiamo alla dispersione della magnifica Cappella Estense. La lacuna prodotta si fu parzialmente comunque colmata dall'intervento della nobiltà, che si impegnò nella sovvenzione di accademie per il mantenimento del decoro musicale delle chiese e dei luoghi pii cittadini. Nel corso del 600, in particolare nella seconda metà del secolo, Nonostante crisi economiche cicliche, l'Accademia della Morte riuscì a garantire una produzione musicale di alto livello e tra i maestri di cappella spiccano nomi di chiara fama, posso citare Maurizio Cazzati, Luigi Battiferri, Giovanni Battista Mazzaferrata e appunto Giovanni Battista Bassani, che è il grande protagonista delle vicende dell'Accademia della Morte dagli anni 70 del 600 fino al 1712.
Ancora un ascolto da La tromba della Divina Misericordia, la voce di Elena Carzaniga. Enrico Scavo, chi era Bassani?
Bassani nasce a Padova il 16 giugno 1650, giorno del Corpus Domini, da Paolo Bassani e Camilla Storti. Ecco, questi sono nuovi dati emersi durante la mia ricerca. Sarà una prima volta a Ferrara nel 1664 per studiare proprio col maestro dell'Accademia della Morte, Giovanni Battista Mazzaferrata. Ma la sua prima attestazione all'organo della Chiesa della Morte è del 1667. Gli anni successivi di Bassani furono poi segnati da un peregrinare in terra emiliana. Lo ritroviamo a Mirandola, presso il duca Alessandro II Pico. Poi nel 74-75 torna a Ferrara, presso l'Accademia della Morte, dove debutterà come compositore di oratori. E poi a Bologna, dove ricordo nel marzo del 1682 gli verrà conferito il titolo di principe dell'Accademia. Tornerà poi stabilmente a Ferrara nel 1683, dove deterrà le redini della vita musicale cittadina fino all'estate del 1712. Ricordo soltanto due date: 23 luglio 1683 diventa maestro di cappella dell'Accademia della Morte, nell'86 maestro di cappella della Cattedrale di Ferrara. In vita godette di grandissima fama, sia in patria, attesta la fortuna editoriale delle sue composizioni, ma anche all'estero abbiamo alcune arie raccolte in pubblicazioni francesi, ad esempio. Ma anche negli anni successivi Bassani fu apprezzato da Johann Sebastian Bach, da Charles Barney, da Padre Martini. Quindi un catalogo delle composizioni è molto esteso, copre tutti i generi. Sfortunatamente però il genere più lacunoso è quello teatrale, dove, sebbene siano giunti i libretti, pochissime sono le arie a noi pervenute. Il mio studio invece è stato rivolto all'oratorio, per il quale abbiamo anche qui molti libretti e quattro partiture.
Thank you. Enrico Scavo, abbiamo ascoltato una sinfonia che imita una tromba che non c'è.
E questo è l'aspetto più interessante di questa sinfonia in capo all'oratorio. In primo luogo va ricordato che l'imitazione della tromba da parte degli archi rientra tra le suggestioni e l'estetica dell'opera veneziana del tempo. Bassani debutterà come operista a Sant'Angelo di Venezia di lì a pochi anni. Ma non solo. Il periodo barocco è l'epoca del codice, cioè l'opera d'arte ha una forte tendenza comunicazionale. Questa imitazione della tromba ha in primo luogo la funzione di richiamare l'attenzione del pubblico, o meglio di segnalare la soglia tra il tempo del quotidiano e quello dello spettacolo. Vi sono però almeno altre due possibili interpretazioni. Oltre a riferirsi al titolo dell'oratorio in modo raffinato, appunto barocco, esprime quella bellicosità tipica del proselitismo religioso seicentesco. E non ultimo si sottolinea la corrispondenza tra le varie arti, aspetto che afferisce anch'esso all'estetica barocca, perché questo incipit dei violini sembra la sonorizzazione del meraviglioso affresco raffigurante un coro di angeli tubicini realizzato dal Bassianino all'interno della Chiesa della Morte.
Gli oratori di Bassani per l'Accademia della Morte hanno titoli funerei, ma in realtà si dimostrano improntati a un vero e proprio intrattenimento musicale. I versi seguono lo stile barocco in voga, metafore, giochi di parole stupefacenti e la musica ha un piglio quasi operistico, addirittura con forte presenza di ritmi di danza.
Ascoltando questi oratori si riscontra, come sottolineavi, l'impiego delle convenzioni drammaturgiche del teatro d'opera. Abbiamo lamenti, duetti d'amore sacro, arie guerresche e così via. Addirittura la presenza dei cosiddetti dance topoi, cioè appunto ovvero l'impiego di ritmi di danze per enfatizzare gli affetti. Questi elementi sono essenziali e vitali nella comunicazione teatrale dell'epoca e si riflettono dunque anche nell'oratorio. Così il discrimine, potremmo dire, tra musica devozionale e profana non può fondarsi nelle categorie stilistiche all'interno delle aree, dei recitativi, delle sinfonie, ma piuttosto nelle disposizioni macroformali e ancor più nella scelta dei soggetti e nel loro trattamento morale. Insomma, il lessico musicale dell'oratorio è il medesimo dell'opera. Per comprendere dove risieda lo stupore nell'oratorio, dobbiamo abbandonare le lenti dell'opera e indossarne di più specifiche, in quanto l'oratorio non è altro che una delle possibili declinazioni della festa barocca. In un contesto pio, dove non dovrebbero essere ammesso alcun tratto rappresentativo, lo stupore viene generato attraverso la capacità della musica di veicolare gli affetti. In altre parole, l'oratorio invita gli ascoltatori a una contemplazione affettiva delle vicende bibliche e di certe dispute teologiche attraverso l'udito, così come la pittura di soggetti sacri per la vista. In questo modo, un principio della fede razionale viene proiettata nello spazio della sensibilità che emoziona e coinvolge il fedele. Queste musiche non soltanto educano, ma intendono avvicinare, sedurre e conquistare i fedeli che ascoltano per fortificare una visione del mondo eretta sulla fede.
Enrico Scavo, in tutto questo colpisce il profilo squisitamente melodico e anche le strutture musicali molto agili, molto brevi, oserei dire quasi più godibili, perché prive di prolissità e di ripetizioni rispetto a quelle di certo melodramma coevo. L'impressione è quasi quella che in un oratorio senza scene la musica debba essere ancora più di intrattenimento. Confermiamolo con un ascolto dallo stesso oratorio che lei analizza nel suo libro.
Commosso e finto.
Enrico Scavo, che cosa abbiamo ascoltato?
Allora, abbiamo ascoltato un recitativo con un'aria cavata del testo e subito dopo l'aria di Dio. Allora, questo recitativo del testo è posto dopo un duetto tra Dio e anima. Qui, come abbiamo sentito, il testo racconta in presa diretta che Dio, Esculapio, cioè sommo medico, potremmo dire, porge all'anima sofferente che giace negli orrori della pena transitoria, cioè nel purgatorio, rimedi a questi dolori. L'anima a sua volta, colma di gratitudine, rivolge al suo benefattore parole supplichevoli che lo commuovono. Gli ultimi tre versi, che sono appunto un'aria cavata.
Aspetti, aspetti, Enrico. Per i non esperti, magari ci spieghi cos'è un'aria cavata.
L'aria cavata seicentesca, da non confondere con la cavatina ottocentesca, che è tutt'altro, è il momentaneo abbandono della declamazione propria del recitativo in versi sciolti in favore di un andamento melodico, ritmico e armonico più simile a quello dell'aria, la cui funzione è dar risalto ad alcuni momenti salienti del testo, o carichi di una connotazione affettiva. Bassani, nell'impiego di queste tecniche, segue in modo evidente il modello di Cavalli e Legrenzi, e il compositore padovano evidenzia nella partitura questi momenti, separandoli dal recitativo precedente con la doppia stanghetta di battuta. E inoltre con la presenza dell'indicazione agogica.
Insomma, l'aria cavata è quando il testo si annoia di declamare il suo recitativo e ha desiderio di un momento di melodia. E poi quest'aria di Dio, la voce di Gianluca Buratto, un padreterno molto vivace.
Ecco, quest'area è molto interessante per quanto concerne la parte del basso continuo. Dio dialoga con un basso continuo piuttosto virtuosistico, che è caratterizzato da veloci quartine di semicrome, i cui profili melodici evocano le tipiche diminuzioni della produzione coeva per violone. Ricordiamo che questi sono gli anni di Giovanni Battista Vitali, vicemaestro della cappella di Francesco II di Modena, oggi noto anche per il florilegio per violone partite sopra diverse sonate. Bassani fu sicuramente molto attento alle potenzialità di questo strumento. Ricordo che il violoncello emergerà come strumento concertante nell'oratorio Il Giona del 1689.
Enrico Scavo, autore del volume L'Accademia della Morte di Ferrara, un saggio di impegno specialistico ma di piacevolissima lettura. È davvero un peccato che questa musica così godibile sia così poco eseguita e direi di salutarci con un titolo un po' più tardo, un titolo sempre mortuario, come prevedibile, della produzione ferrarese di Bassani. Ascolteremo la voce di Philippe Jaroussky con l'ensemble La Fenice ed è un ascolto che lei analizza nel suo volume, tra l'altro.
L'aria che stiamo per andare ad ascoltare è tratta dalla morte delusa del pietoso suffragio, oratorio eseguito nel 1686 a Ferrara presso la chiesa dei Teatini. Questo oratorio afferisce ai festeggiamenti che ebbero luogo a Ferrara, così come in tutta la penisola, per le vittorie riportate dalla Lega Santa contro gli ottomani che avevano risalito i Balcani fino alle porte di Vienna. È un oratorio molto simile per certi versi alla tromba della Divina Misericordia, è sempre una disputa di oggetto teologico fra due schieramenti contrapposti, costituiti da interlocutori allegorici, Lucifero e Morte da una parte, dall'altra Pietà e Gloria, al centro, equidistante dalle due fazioni, vi è Giustizia che fa da arbitro supremo. Il contenzioso verte sul destino delle anime dei cristiani morti valorosamente per difendere i confini europei dai turchi. Nell'aria che ascolteremo di Gloria, essa afferma con fierezza e fermezza il suo potere di donare eternità ai valorosi estinti. E questo è uno dei numeri dell'oratorio di più marcata ascendenza operistica. La spettacolarità del brano è resa, oltre che dalla tonalità di re maggiore, militare per antonomasia e dal tempo ternario, tre ottavi, nonché anche dall'agogica presto, da almeno altri due elementi: il gioco di imitazioni tra il cornetto e la voce, in particolare del motivo in stile di fanfara sorretto da un basso continuo che scandisce il solo battere di ciascuna misura, probabilmente imitazione delle deflagrazioni delle bombe. Va anche riscontrato un discreto virtuosismo vocale, oltre al gioco di imitazione, vi è un re tenuto per ben cinque misure sull'ultima sillaba della parola guerrier, per sottolineare la fierezza del messaggio di gloria. Bassani fa dunque risuonare, in quest'aria, tra le pareti di una chiesa, gli emblemi sonori della milizia propri dell'allegrezza che attraversò le vie e le piazze di Ferrara l'indomani della vittoria contro il turco. Ed è questo il momento musicale nel quale il compositore esplicita nitidamente La dialettica tra il suono e il simbolo, fra i comportamenti estetici elementari e le attività propriamente artistiche tipiche della società barocca.
Oh.